Buongiorno e buonasera e buon ascolto. Benvenuti ad Allora di Amadeus. Questo è un podcast. Scaricatelo, ascoltatelo, anche quando andate per strada e riempitevi la vita. Buon ascolto. Abbiamo con noi una delle più alte espressioni del cantautorato italiano, Andrea Sigona. Ciao Andrea.
Ciao a tutti. Ciao, ciao Luca.
Senti, secondo me, se uno è un cantautore, deve per forza sapere che cosa sia la narrazione.
Che bella
e quanto è importante la narrazione popolare?
Scusa, ho perso.
Quanto è importante la narrazione popolare?
Ok, ho capito. Credo che sia tutto, perché senza narrazione, cioè, intanto definiamo la narrazione, no? Perché i quattro paletti per la narrazione, tu sei professore, quindi li conosci molto meglio di chiunque altro. Narrazione ci vuole intanto il narratore, cioè colui che racconta. Ci vuole un tempo, ci vuole uno o più personaggi che a loro volta raccontano di loro stessi e ci vuole chiaramente il ritmo che, senza averlo fatto se non per una volta la Vaistrocchi, il regista buonanima di Rossi diceva che senza ritmo non esiste l'attore. Ma attenzione, il ritmo non è solo basato su quello che balla, che fa le piroette, eccetera. È basato, Gaber in questo era stupendo, perché aveva fatto il teatro canzone, l'aveva praticamente inventato, si può andare a dire. Ecco, Gaber è l'esempio, è stato l'esempio vivente, non vivente ovviamente adesso, di quello che voleva dire narrazione, perché aveva tutti i, diciamo, tutti gli ingranaggi. E quindi passava dalla narrazione, passava al monologo, passava alla musica, e aveva questi passaggi che erano esageratamente belli e dove all'interno c'era proprio la narrazione. Senza narrazione probabilmente Gaber sarebbe stato un buon cantante, perché aveva dei, per carità, con Sandro Cuporini a voglia, però senza la narrazione iniziale, penso al signor G, penso anche all'ultimo che aveva fatto prima di passare a miglior vita, cioè, era insita la narrazione in lui. Senza la narrazione, secondo me, non vai da nessuna parte e puoi avere lo spettacolo migliore al mondo, però senza di quella, senza la narrazione, non è, come fai a fargli muovere i personaggi? Quali ritmo dai personaggio per personaggio? E perché uno è protagonista e l'altro invece, se vedi nei film, c'è sempre o comparsa o secondo attore, no? E questo è bellissimo se ci pensi, però anche lì deve partire tutto dalla narrazione, che spesso, e qui arrivo al nocciolo della tua domanda, che è popolare e non può essere che tale, perché una narrazione non può essere, sì, io e te magari ce la raccontiamo qui attraverso un video, ci racconteremo di questo o di quello. E è come se domani, ecco, anziché una radio ce ne fossero come voi, io lo spero tanto, ce ne fossero 10.000. Allora tu probabilmente finiresti di insegnare, staresti 10 ore davanti a questo schermo, cosa che spesso non succede. E, oddio, voi avete fatto dei passi da gigante, mica da ridere, secondo me. E quindi tutto quello è riguardante cosa? Se hai qualcosa da narrare. Se non hai niente da narrare, non dici nulla. E allora quello che ti viene fuori è fumo. Parlavo adesso ora, senza cambiare troppo discorso, con Giorgio Lavera. Ero al telefono con lui 10 minuti fa. E c'è questo fenomeno dei Maneskin, che adesso hanno vinto anche questo premio, hanno scalzato i Coldplay. No, e va bene, è un fenomeno economico, non mi vengano a raccontare che loro l'hanno denominati con i nuovi Beatles, ma se li possono forse sognare, ma non perché loro non siano bravi tecnicamente, lo sono anche probabilmente, è che non dicono niente. Allora è un altro effetto, secondo me, della narrazione. Andando verso la parte musicale, cosa sarebbe Springsteen senza la narrazione? Uno che per scrivere i testi si è affidato molto spesso anche alla Bibbia. E la Bibbia cos'è se non narrazione? Cioè, se stacchi adesso quella cosa che congiunge, no? Io ho letto la Bibbia, ma l'ho letta da laico e l'ho letta come un, come si dice, come un poema epico. E quindi anche all'interno di quello c'era la narrazione.
Senti,
però, dimmi.
Senti, a proposito di narrazione popolare, la tua canzone, se devi dare un giudizio, è una forma di narrazione popolare?
Sì, sicuramente. Sicuramente perché per me il testo, diciamo che suono la chitarra, il pianoforte, eccetera, ma in studio lo faccio fare a persone molto più brave di me. Parte solitamente da un effetto che ha la narrazione proprio riguardante anche il singolo testo. Mio fratello, che abbiamo gusti notevolmente diversi musicali, mi ha sempre detto: ma tu la devi piantare di fare queste canzoni, perché sono belle, ma hanno bisogno di un pubblico attento. E, oltre ad essere di nicchia, molto spesso vado verso una narrazione proprio sul testo, cioè mi piace parlare dell'operaio, conoscendo anche il nome e cognome, cosa faceva, cosa non faceva, eccetera, e gli do movimento. E quindi è un effetto che ha la narrazione all'interno proprio anche del singolo testo.
Sì, oppure del pendolare sul treno la mattina alle 5,
sì,
per
esatto.
esempio.
Può un pendolare e suscitare una narrazione, ma voglia. Io penso a tanti, tanti scrittori che tu conosci molto meglio di me. E ne prendo uno da esempio, ma proprio il primo che mi viene in mente è stato Carlo Cassola. Cioè, se non era uno scrittore di narrazione, Carlo Cassola cos'era? E poi è chiaro, penso a, non lo so, cioè mi vengono in mente quelli attuali, non saprei neanche. Penso allo stesso Biacchessi, ad esempio. Penso a Biacchessi, che è arrivato, e ho avuto di nuovo la fortuna di partecipare a questo nuovo docufilm che si intitola Le mani in pasta, e prende, diciamo, come riferimento, ma solo come riferimento, il libro di Carlo Barbieri. E quindi cosa ha dovuto fare Daniele? Dare movimento, dare speranze, dare una storia, e quindi effettuare a suo modo, da grande teatrante che è, in senso buono chiaramente, dare movimento a tutto questo. E per farlo si è dovuto neanche cimentare, perché dopo che arrivi al settimo, l'ottavo docufilm, io ne ho partecipati quasi a tutti. Me ne ricordo uno in particolare che è stato Il sogno di Fausto Iaio. Ecco, anche lì lui mi ha chiesto cosa? Mi ha chiesto una storia dove ho dovuto per forza di cose fare narrazione, perché Fausto Tinelli e Lorenzo Iannucci erano due ragazzi di 18 anni che loro malgrado si sono trovati coinvolti all'interno di una Milano diversa, in quel momento una Milano violenta e occupata, tanto per cambiare, dalle destre, perché poi non hanno mai beccato i sicari, ma fondamentalmente si sa chi è stato. Chi è stato? E anche lì è stato un effetto della narrazione, perché lui mi ha chiesto: cioè, fai un testo dove parli in prima persona. E gli ho detto: sì, però attenzione, le persone erano due in questo caso. E allora mi ha detto: bene, allora fai un pezzo. E allora ho fatto parlare prima Fausto Tinelli e poi ho fatto parlare Lorenzo Iannucci. E anche lì, per un effetto di una narrazione, non potevo ovviamente non documentarmi, Ovviamente io nel 78 avevo pochi anni, quindi ho dovuto andarmi a rileggere il suo libro, perché Daniele l'aveva già scritto questo libro, e poi ha invece, come si dice, intitolato il DVD, che è uscito come un docufilm, Il sogno di Fausto Iaio. E per effetto di cosa? Per effetto di una narrazione popolare che lì ha coinvolto questa parte di Milano, peraltro molto vicino a Leoncavallo. Ecco, sapere queste cose ci arrivi per un effetto di qualcuno che narra al tuo posto, e, agganciandomi un pochettino, se riesci a farlo con un consenso popolare, diventa memoria. Ed ecco lì svelato il grande mistero che c'è tra popolare e memoria.
E ti avrei voluto chiedere proprio questo, no?
Forse ho anticipato, perdonami,
No,
perdonami.
no, ma va bene anticipare, va bene anticipare.
Perché,
Qualche
sai
punto.
perché mi è venuto in mente? Perché sono stranamente, neanche stranamente, molto collegate la cosa. E fai memoria se c'è il consenso popolare, e fai consenso popolare se c'è narrazione. Mancando la narrazione, basta, diventa un castello di sabbia. Per svariati motivi.
In fondo, scrivendo le domande così, ho svelato il tuo teorema di base.
Sì, poi in definitiva è anche una condanna. Perché se tu mi dici fammi una canzone per l'albero, fammi una canzone per una sedia, magari poi lo faccio, però ci devo vedere in quell'albero qualcosa. Devo vedere che prima o poi è nato, è cresciuto e morirà per natura. Però sono fatto così, cioè, ognuno ha i suoi limiti, io ho questi.
Senti, invece, mi dici chi è il clandestino con la K?
Sono io, sono un vero clandestino con la K. Allora, ho messo la K quasi per scherzo, perché me lo menavano un po' tutti, la storia, ah, ma clandestino, l'ha scritto già Manucciao, eccetera. No, per carità, io non ho mai avuto il piacere, forse accadrà, non lo so. E allora volevo, subito era diventato clandestino, cioè un clan, una gang, un qualcosa del genere.
Clandestino.
Hai capito? E poi non mi piaceva, tant'è pensavo a un disco sul lavoro, pensavo principalmente ai lavori dei braccianti, ai lavori degli sfruttati, ai lavori pesanti che hanno i camalli. E pensavo a queste cose. Ecco, quello mi ha fortemente emozionato, ed è per questo che praticamente 4/4 del lavoro è per il lavoro, e sarà basato veramente su quello. Con l'abilità ovviamente di Giorgio Ravera, perché devo riconoscerlo, finito sabato abbiamo cominciato a registrare qualcosa, e quindi lui è spaventosamente bravo, cioè, al punto che ogni tanto mi verrebbe voglia di ammazzarlo, e lui farebbe lo stesso con me, perché sente di più me che la sua fidanzata.
Questo è grave.
Eh sì, molto, molto, glielo ho
Senti.
detto. Se questa buona donna un domani dovesse tagliare, spero che non sia per colpa mia. Dai.
Senti, tu ed io siamo un po' clandestini.
Siamo tutti per un motivo. Allora, il clandestino fondamentalmente è colui che fa qualcosa che non è adatto alla società, e che la società rinnega, ripugna, ti guardano penso ai primi zingari che c'erano negli anni 70, quelli erano clandestini, secondo me. Ed è bello, secondo me, sentirsi anche un po' clandestini. Quindi un omaggio a tutte le persone che lavorano, ma anche a chi il lavoro non ce l'ha. E è un po' clandestino, cioè il modo clandestino di entrare in un bar e giocare a queste trappole che sono dove metti le monetine sperando che esca chissà cosa, no? siamo un po' clandestini in tutto questo. E quindi di fare qualcosa che vada oltre, che vada al di là, che vada oltre le pagine scritte. E questo si chiama, quello si chiama curiosità. Perché nel momento in cui io ho sempre detto l'unica mia certezza è il dubbio, vivo su questo. Vivo ed è veramente una condanna. Perché quando ne azzecco una, mi chiedo anche il perché l'ho azzeccata. Cioè, quindi clandestino è colui che non accetta le regole. E
Che non sta
Albanese,
al gioco.
esatto, Antonio Albanese diceva una bellissima cosa, mi è venuta in mente adesso. Diceva: tu hai le regole e anche tu c'hai le regole, vedete di regolare. Cioè diceva fondamentalmente siate voi stessi, senza le regole. Perché è quello essere clandestini. Cioè clandestini di pancia, lasciando perdere le cose che sento sui clandestini. Io li ho visti i centri di prima accoglienza, quindi so di cosa sto parlando. Ecco. Parteggio per loro, chiaramente, parteggio per i braccianti, parteggio per questi poveri uomini e donne, tutti i giorni assaliti, indicati, giudicati, da chi fondamentalmente detiene il potere. E allora, I fought the law, direbbe Joe Strummer, ho combattuto la legge e la legge ha vinto. La frase dopo era questa.
Sì. Senti, vorrei chiederti farti un'ultima domanda. Come hai costruito questo disco?
Allora, l'ultimo disco, diciamo che non è stato preso da nessuna casa di edizioni, non è andato benissimo, mettiamola così. E sarà anche una parte delle ricompense che ci saranno nel nuovo. Come è venuto? Allora, non c'è mai uno schema, cioè tu cominci a scrivere, no? E non ti rendi conto di quello che stai facendo. Poi arrivi a un certo punto, quando hai scritto il quinto, il sesto, il settimo testo, che c'è qualcosa come se fosse un denominatore comune che li abbraccia tutti. E in questo caso particolare, sono anche partito da dove ero partito con Biacchessi, quando aveva scritto, inizialmente si doveva intitolare Lavorare stanca, poi è diventato Orbato McFry, Il lavoro rende liberi. Mi aveva chiesto cinque storie di operai, nessuna di queste è finita all'interno di questo disco. Però credimi che sono partito proprio da questo. Sono partito dalla cosa che so fare. So fare, ma prendiamolo con le pinze perché poi la cosa dovrà anche piacere. Però dalle storie di ognuno. E molto spesso questi ognuno sono persone, operai, cassaintegrati, disoccupati, eccetera, che sono secondo me la parte migliore di questa nazione, nonostante tutto quello che si dica, nonostante quello che si pensi, eccetera. Rappresentano ancora la parte sana. Quindi ecco perché un lavoro, è quello, una delle canzoni che faranno parte di questo lavoro, ho sentito la Camalli. Mio zio è stato Camallo, quindi anche insomma, verso un mestiere nobile, secondo me. E poi finiamo ai mestieri di oggigiorno, però relativi al passato, che saranno pezzi come il giornalista, ad esempio. E ci saranno pezzi anche legati ai sentimenti, perché in clandestino c'è anche l'amore, c'è anche colei che ti fa risuscitare in un certo tipo di modo. Beh, ma sì, è evidente che serve, perché allora, se no, che narrazione sarebbe?
Certo.
Senza un uomo e una donna non c'è narrazione. E questo è il fulcro, diciamo, di tutto. Ancora, nonostante tutto, l'uomo, inteso come essere vivente, al centro del mondo. Questo è quello che mi ha fatto, che mi ha diretto, perché poi in realtà le canzoni sono una gran bella cosa, però detto da un amico vero, che è Davide Dudo Morandi, cantante di Modena City Rambler, mi ha detto una cosa che mi ha fatto scattare in piedi, e mi ha detto: ricordati che le canzoni devi farle, ci mancherebbe, però falle uscire. Non sono, nel momento in cui le scrivi e le canti, e diventano anche lì popolari, non sono più tue. Diventano del popolo. Se pensi a una canzone come Bella Ciao, che nonostante tutto oggi non ha un timbro in SIAE, non esiste quella canzone. Cioè non esiste, è fatta vicino, ci devi sempre scrivere anonimo, perché è un anonimo, è presa dalle mondine di Novi, che poi i partigiani chiaramente l'hanno un pochettino rimodernata, eccetera, però partiva da lì.
Partiva da lì. Bene, grazie Andrea.
Grazie, grazie a te, grazie a voi, saluto tutto il pubblico, e sperando di rivederci presto. Se posso, mi faccio leggermente un po' di pubblicità, se è possibile. Siamo in pieno crowdfunding di Clandestino, il nuovo disco libero e indipendente, che sarà fatto da tutti voi, se vorrete sostenerlo. Basta andare alla pagina di produzionidalbasso.com, Clandestino con la K. Grazie, a presto.
Buonasera, buongiorno. Avete ascoltato un podcast di Allora di Amadeus. Alla prossima occasione.